Pensiero Visibile e Ultimo Piano vi invitano all'ascolto di
Once in a Lifetime.
Una volta nella vita. Una storia al giorno.
You balls, please. Four games, all in the fourth set.
Il 10 luglio 1943 nasce a Richmond Arthur Ashe, campione di stile racchetta, che sconfisse avversari, pregiudizi e pronostici nel nome dei diritti civili e dei più deboli. Sabato 5 luglio 1975. A Wimbledon, sul perfetto manto erboso del Center Court, va in scena la finale dei Championship. A contendersi il titolo ci sono due tra i più forti tennisti in circolazione. Il primo è un mito assoluto. Si chiama Jimmy Connors. È il numero uno del ranking all'apice di fama e fortuna. È il vincitore dell'edizione precedente, il grande favorito di quella in corso. Gioca un tennis aggressivo e potente, ma all'occorrenza anche efficace e creativo. Jimmy è maestra dei passanti assassini, che sfiancano l'avversario spingendolo nervosamente fino al ridosso della rete, dove è solito trafiggerlo con qualche velenoso lob o con qualche palla corta. Il secondo è un tennista di colore non più giovanissimo, che di anni è prossimo a compierne 30, 9 in più di Jimbo. Ha avuto un'infanzia decisamente travagliata e per via del colore della pelle per anni non ha nemmeno potuto sfidare i coetanei bianchi. È figlio di un giardiniere e di una colf. E non fosse stato per la provvidenziale intercessione di un benefattore, il dottor Walter Johnson, il tennis per lui sarebbe rimasto solo un sogno. Quel mirabile giocatore si chiama Arthur Ashe e ha sin lì avuto una splendida carriera che, secondo i giornali, ha però ormai imboccato una parabola discendente. Quel sabato pomeriggio la storia lo attende al varco. Sulla carta il match non pare equilibrato. Connors è il predestinato, il favorito da tutti i pronostici dei bookmakers, mentre Ashe è il comprimario, la vittima sacrificale, quello destinato a perdere. Nei precedenti incontri con Jimmy, Arthur non ha praticamente visto palla. Ashe viene dato 7-1, nonostante nei quarti del torneo abbia strapazzato Bjorn Borg. Troppo ampio il divario tra i due, osserva la stampa. Non ci sarà storia, prevedono all'unanimità tutti i massimi esperti. Ma il campo, invece, è di diverso avviso. Sin dai primi scambi sembra infatti che la racchetta e le gambe di Ashe siano guidate da una fluida tranquillità che potrebbe mettere in difficoltà chiunque, fossero pure Lever, Tilden o il grande Botha. Questa volta, rispetto al passato, Arthur ha un piano. Non si lascerà tirare sotto rete, non si farà stringere in trappola. Ashe decide di aspettare l'errore di Connors. Lo chiama, lo provoca, lo stuzzica, colpo su colpo, dritto per dritto. E infatti, il mitico rovescio a due mani di Jimmy comincia a incespicare, a perdere colpi. I suoi fendenti da fondocampo si imbrogliano, perdono lucidità. E un pungente nervosismo comincia a risalire dalla suola delle scarpe sino al naso. Sino a sfondare rapidamente la soglia di guardia. Arthur rallenta il ritmo del gioco, tagliando il campo e il fiato con colpi sempre più liftati. Ashe si aggiudica così i due primi set in maniera netta, dall'alto di una calma cinica e spietata. Sembra, come scriverà poi John McPhee, che quello sia uno scontro epocale tra intelligenza e forza. Poi capita che Connors si scuote dal torpore, aggiudicandosi il terzo set per 7-5. È in netta rimonta, sembra lanciato e all'inizio del quarto set strappa anche un break all'avversario, portandosi sul 3-0. Ma qui, proprio qui, nel momento decisivo del match, al cambio campo, avviene l'impensabile. Perché mentre è seduto sulla sedia ad asciugarsi il sudore, Arthur riavvolge l'orologio, scaccia via tutti i fantasmi, e torna alla sua strategia iniziale. Ash recupera quel silenzioso e potente flusso e ricomincia a pungere l'avversario, strappandogli incredibilmente 6 dei successivi 7 giochi. Arthur corona il suo sogno e vince Wimbledon tra gli applausi di un pubblico che lo aveva adottato sin da quando era entrato sul centrale. Perché Arthur non è solo un tennista di smisurata classe e bravura. Perché Arthur oggi è Davide che sfida Golia, il debole al cospetto del potente. Perché quel tennista non più giovane ha più tempo e determinazione di tutti gli altri. Perché fuori di retorica lui, Arthur Ashe, nella vita, ha dovuto sempre faticare il doppio, combattendo con coraggio, sul campo come fuori, l'idiozia, la spocchia e l'ignoranza di un ambiente infastidito, quasi imbarazzato, dal dover applaudire le gesta di un tennista di colore. Perché Ashe ha saputo sfruttare la popolarità non per diventare un divo della pubblicità, ma per raccontare le quotidiane vessazioni patite da un numero spropositato di esseri umani, per spiegare le radici di un razzismo strisciante che permeava e permea ancora tutta la società, per combattere culturalmente la discriminazione e l'apartheid nel nome dei diritti civili e dei più deboli. Quel sabato, sulla magica erba di Wimbledon, a vincere non sono solo la sua racchetta e la sua intelligenza, ma tutto quello che possono ancora rappresentare. Arthur Ashe non è stato però solo un'icona, un grande sportivo e un talentuoso tennista, perché qualche anno dopo quel trionfo, Arthur ingaggiò un'altra epica battaglia. Lo fece ancora una volta pubblicamente, sotto i riflettori e con grande coraggio. A differenza dei precedenti match, però, Ashe non dovette stringere tra le mani una racchetta per affrontare il suo avversario, perché questa volta Arthur decise di sfidare una temibile malattia di cui nessuno voleva sentire parlare. L'8 aprile del 1992 Ashe annunciò infatti in una affollata conferenza stampa di aver contratto l'HIV. Era stato contagiato qualche anno prima in seguito a una emotrasfusione effettuata durante un intervento chirurgico e aveva deciso di squarciare il velo di ipocrisia. L'AIDS stava decimando l'umanità da ormai un decennio, ma sin lì era rimasto colpevolmente sotto traccia, quasi fosse solo un problema di pochi, una sorta di meritato castigo biblico. Quella scelta, fatta da un uomo di sport abituato a non mollare mai sino a che l'ultima pallina avesse finito di rimbalzare, fu determinante per influenzare e mutare la condotta dei media, alimentando una nuova consapevolezza e fornendo un decisivo impulso alla ricerca scientifica. Arthur si spense il 6 febbraio 1993. L'infezione ne provocò però solo la morte fisica. La sua memoria e il suo ricordo sono ancora lì, a rammentarci i valori profondi dello sport e di questo strano viaggio che chiamiamo vita. E poco male se il compassato torneo di Wimbledon dimentica, anno dopo anno, di commemorare la sua figura e le sue imprese. Perché per tutti noi, Arthur, il primo tennista di colore a conquistare il grande slam è ancora là, che corre elegantemente sul campo centrale, tra una volée e un pallonetto, ad affrontare e sconfiggere paura, stupidità e pregiudizi.
Once in a lifetime. Avete ascoltato Once in a Lifetime, una narrazione online di Diego Alverà, prodotta da Pensiero Visibile e curata da Ultimo Piano. www.diegoalverà.it